nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Grande insegnamento dell'Eucaristia, ma anche della Scrittura, è quello del ringraziamento, della lode. E questo è il grande dono, la grazia più grande, quello di poter lodare e ringraziare il Signore.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 63, dal versetto 7. Voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto Egli ha fatto per noi. Egli è grande in bontà per la casa di Israele. Egli ci trattò secondo la sua misericordia, secondo la grandezza della sua grazia. Disse: certo, essi sono il mio popolo, figli che non deluderanno. E fu per essi un salvatore in tutte le loro tribolazioni. Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati. Con amore e compassione li ha riscattati, li ha sollevati e portati su di sé tutti i giorni del passato. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito. Egli perciò divenne loro nemico e mosse loro guerra. Allora si ricordarono dei giorni antichi di Mosè, suo servo. Dov'è colui che lo fece salire dal mare con il pastore del suo gregge? Dov'è colui che gli pose nell'intimo il suo Santo Spirito? Colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che divise le acque davanti a loro, acquistandosi un nome eterno. Colui che li fece avanzare tra i flutti come un cavallo nella steppa. Non inciamparono come armento che scende per la valle. Lo Spirito del Signore li guidava al riposo. Così tu conducesti il tuo popolo per acquistarti un nome glorioso. Parola di Dio.
Il brano che comincia qui è un salmo, un lungo salmo di supplica, è uno dei più intensi. E per iniziare nei versetti che oggi consideriamo ci sono alcuni problemi nel testo che anche le versioni antiche hanno affrontato e che la traduzione della CEI, la nuova traduzione della CEI, ha risolto secondo il testo della 70. Il primo punto importante è il versetto 8 e 9, propriamente il versetto 9, ma c'entra anche il versetto 8. Lascio stare come si può leggere, come ha letto la Massora, perché la maggioranza degli esegeti, anche degli studiosi, ritiene più sicuro il testo della 70. Cioè, diciamo che la 70 non è che abbia cambiato il testo, ma lo ha vocalizzato diversamente e quindi ha tradotto in un altro modo. Ma prima di tutto ha legato le prime due parole del versetto 9 a conclusione del versetto 8 e ha messo un punto. E la CEI fa così, mi pare, d'aver sentito. E poi inizia successivamente il versetto 9 e con una vocalizzazione diversa rispetto a come hanno letto i massoreti, e quindi parla di un inviato invece che di una tribolazione, sarebbe la vocalizzazione dei massoreti, che però leggono diversamente tutto il testo. Ecco, quindi i massoreti leggono in ogni tribolazione, anche per lui era una tribolazione, anche per Dio. Quando Israele era tribolato, anche Dio era tribolato, anche lui. Invece la 70, come rende la CEI, è il testo della 70, che sottolinea inviato e angelo, ma contrappone cioè il mediatore, l'angelo, a lui stesso. Ecco, il secondo punto che è in discussione è al versetto 11, l'inizio del versetto 11. Il versetto 11 non si sa chi sia il soggetto, chi si ricordò, chi è che si ricordò. Anche qui la CEI risolve il problema mettendo, mi pare, si ricordarono, e quindi attribuendo al popolo, è il popolo che a questo punto si ricordò, ecco, dei tempi antichi, dei tempi di Mosè. E mi pare che questo sia una lettura buona, e anche secondo il testo ebraico della Massora si può anche leggere così, cioè il soggetto dovrebbe essere il popolo. Comunque è un po' discussa questa cosa. Ecco, detto questo, questi due sono i punti, e vi lascio subito la parola.
Questa pericopa, come tutti in Salmo naturalmente, è una supplica al Signore, la supplica di un popolo consapevole del proprio peccato, e naturalmente vi è anche un richiamo ai passati favori, una supplica di figli amici al loro Padre Celeste. Questo può costituire, diciamo, un preludio del Padre Nostro, come qualche commentatore può interpretare, e può essere, diciamo, situato, secondo quello che sono i risultati, fra il 538 e il 520, cioè il periodo in cui diciamo gli israeliti sono ritornati e gradualmente si stanno stabilendo e ricostruendo la città. Però naturalmente quello che è la ferita lasciata dalla catastrofe del 597, che sembra abbastanza lontana, ma purtroppo lascia ancora aperta la ferita, questo ricordo, purché la cosa principale che gli ebrei volevano era la ricostruzione del Tempio, e purtroppo non è ancora cominciata. Questo è ciò che ferisce di più. E, la supplica viene spontanea, naturalmente, nel popolo, e la prima cosa che viene richiesta è costituita da una meditazione sulla liberazione dell'Egitto, un ritorno, questo ricordo, liberazione al Signore in prima persona, come naturalmente si spera che nel momento attuale sia Lui ad intervenire, data la situazione che è veramente statica e che naturalmente è la cosa che fa più soffrire. E qui ritorno anche il ricordo degli antichi favori. Apre la mente e il cuore del popolo ad un'accorata preghiera a Dio, perché possa addirittura squarciare i cieli, che a quell'epoca era, diciamo, creduto ad un involucro a forma di volta. Dio è chiamato a farsi come un tempo al suo popolo. L'estrema necessità spinge veramente a continuo richiamo. Dio si faccia interprete delle necessità del popolo. Ecco. E, diciamo, la preghiera per eccellenza rimane sempre quella di invocare la paternità di Dio, è molto, diciamo, molto sentita in questo carme, in questo salmo, in questo capitolo, la paternità di Dio affinché garantisca il suo aiuto al popolo, perché è opera delle sue mani, non che si voglia responsabilizzare o dare la colpa a Dio che ha naturalmente creato l'uomo, che ha permesso l'esilio, però a un certo punto, nell'estrema umiliazione, sanno che effettivamente senza l'aiuto del Signore l'uomo non può fare niente.
Ma in questo voglio ricordare i benefici del Signore, così al singolare, può essere il profeta che dà voce al popolo. Quindi a nome del popolo ricorda i benefici del Signore. A me quello che colpiva è l'abbondanza in questo inizio del Salmo, l'abbondanza dei termini per dire quello che il Signore ha fatto, perché appunto dice: voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto Egli ha fatto per noi, e poi la grande bontà, la misericordia, la grandezza della sua grazia. Sembra, come dire, che non ci siano parole quasi per dire quanto il Signore ha beneficato il popolo, e quanto l'ha beneficato Egli stesso, non un inviato, né un angelo, ma Egli stesso li ha salvati. Quindi si riferisce evidentemente al primo esodo. Quindi se da una parte c'è questa grande misericordia del Signore, compassione verso il popolo, e dall'altra c'è dall'altra c'è stata la ribellione del popolo che ha contristato il suo Santo Spirito. E quindi poi la conseguenza che il Signore diventa loro nemico, e quindi cambia un po' la sorte del popolo. E poi mi sembrava che dal versetto 11, dopo appunto essersi ricordati dei giorni antichi, dei benefici appunto del Signore, di quello che è successo, comincia questo interrogativo: dov'è colui? Dov'è colui che lo fece salire dal mare? Dov'è colui che gli pose nell'intimo il suo Santo Spirito? Colui, insomma, quasi a dire adesso dov'è? Cioè un tempo ha fatto tutto questo, adesso dov'è? È la preghiera del popolo che poi al versetto 15 dice: guarda dal cielo, quindi, come dire, sei in cielo, guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. E poi c'è il resto, insomma, poi continua.
Un piccolo particolare, proprio molto molto piccolo, comunque quando in queste pericopi per tre volte si parla dello spirito di Dio, che è quello che ha e che è nell'intimo, che è stato posto nell'intimo di Mosè, direi, poi quello che è lo spirito del Signore li guidava al riposo, e al versetto 10 si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito. Dunque, lo spirito del Signore li guidava al riposo, nel Deuteronomio si dice che un angelo, io manderò un angelo. Qui sembra che questa espressione sia sostituita dallo Spirito del Signore, che è anche quello che ha suscitato, che era nell'intimo di Mosè. Così, solo un'osservazione. È una forma di rispetto per dire Dio stesso? Cioè, come a volte si dice, la sua presenza invece di dire lui? E perché appunto se il versetto 9 si deve leggere non un inviato né un angelo li ha salvati, il Santo Spirito è lui stesso, è la sua presenza, come troviamo nel... insomma sì, mi ricordo Don Umberto ci fece una lezione su queste forme di rispetto, per non dire Dio si dice l'angelo della sua faccia, o si dice la sua presenza, o si dice... insomma sono formule per coprire la maestà divina, oppure c'è lo spirito nel senso di Genesi 1, una specie di mediazione tra Dio e l'uomo, quello che Dio manda, la sua forza, ecco.
Anch'io ho pensato su questo Santo Spirito e appunto mi chiedevo un po' come ha detto la Sara, però a me sembra appunto che anche qui, che è un canto bellissimo che dura anche il capitolo 64, ci voglia insegnare, come già ha detto Giovanni all'inizio della messa, come pregare. Cioè, quando si prega, sempre prima il ringraziamento e poi le richieste. Ma qui mi pare anche che voglia completare il discorso che si faceva ieri circa la teologia di questo brano. Cioè che Dio è Dio che salva, gli intermediari sono un po' sfocati, sono al secondo, al terzo posto, e il suo braccio è Dio, il suo braccio, il suo spirito è Lui che fa tutto. Poi ho letto, cioè, quello che è indicato qui appunto, sia Deuteronomio sia il Salmo 68, versetto, 68 versetto 10: benedetto il Signore sempre, a cura di noi il Dio della salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Il Signore Dio libera dalla morte. Sì, Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa altera di chi percorre la via del delitto, eccetera. Poi continuo, così mi è piaciuto molto questo. Poi sì, pensavo appunto al fatto dell'intervento di Gesù, ma qui insiste, può essere appunto il suo braccio santo, ci si può vedere il Signore Gesù, certo, Dio fa la salvezza, ma la fa attraverso un intermediario, però qui mi pare che insista che è Lui, è Lui, è Lui.
Mi unisco a quello che diceva adesso la Gemma, sì, anche a me è sembrato che tutto il discorso sia per mettere a fuoco che è Dio che salva, che da una parte si sa, cioè, però appunto questo è talmente sottolineato che anche Mosè, che pure insomma è stato il grande personaggio, e anche Abramo dopo, in qualche modo, così, insomma, sono visti, come dire, sì, come plenipotenziari forse, però qui credo che proprio voglia sottolineare che comunque è stato Dio. E allora questo discorso unito all'inizio del capitolo 63, cioè è un po'... chi è costui che viene da Edom? Chi è il grande salvatore? Cioè sì, forse appunto sono queste luci, queste ombre, queste luci di Isaia vanno forse un po' colte, perché là insomma ci si chiedeva chi era, poi qui dice è solo Dio che salva, gli altri sono...
Il libro di Isaia pare a me, siamo ormai verso la fine, aggiunge, si conclude con una supplica, ed è la supplica del profeta. Il fatto che poi si parli al plurale è perché il profeta impersona tutto il popolo, si mette dalla parte del popolo, E questo è un tratto fondamentale dell'idea profetica che troviamo nelle scritture. Cioè il profeta non è solo uno che redarguisce, non è solo uno che trasmette l'oracolo del Signore, non è solo una guida, eccetera, ma è anche un orante. C'è una doppia funzione. Dove la scrittura ha imparato questo? Da chi? Da Mosè. Naturalmente da Mosè così come la Bibbia lo presenta, perché sono testi scritti secoli e secoli dopo, ma sono fondamentali. Mosè è presentato ovviamente come colui che consegna la legge, che la riceve, che guida il popolo, ma è presentato anche come lui che intercede. E quindi è questa una funzione centrale del profeta. Ecco, mi pare che qui c'è questo, e per questo il motivo che si può. E poi c'è, come avete già osservato, che questa grande supplica molto forte, è una specie di protesta anche, come vedremo, e comincia con la lode. E questo è uno dei punti, per chi ha frequentato la sinagoga un po', e questo è uno dei punti di quelli che colpisce di più, perché questo insegnamento, questa idea che ritroviamo anche in certi salmi, eccetera, è penetrata profondamente nella preghiera di Israele, che è prima di tutto e soprattutto e continuamente sempre di nuovo nelle liturgie sinagogali lode a Dio. È prima di tutto lode, è prevalente in modo assoluto la lode, direi molto più che nella nostra preghiera. Questa è un'idea che i rabbini che hanno ordinato la preghiera, che è diventata poi classica, ha tutta una sua storia, ma insomma la preghiera sinagogale fino ad oggi, hanno voluto inculcare questo atteggiamento fondamentale che noi troviamo qui. C'è una discussione, naturalmente non c'è mai un'idea sola, ecco, c'è una discussione, ma la discussione riguarda se si deve cominciare con la lode, il ringraziamento, o lo si deve dire dopo, alla fine. Ci sono varie ragioni dall'una e dall'altra parte, e qui, come vediamo, si comincia col ringraziamento e con la lode prima di arrivare alla supplica. Ma lì nella discussione, adesso non voglio dilungarmi su questo, è molto interessante, perché si sottolinea comunque che non è che questa lode serva a Dio, cioè non è che si deve lodare Dio perché così lui si mette più tranquillo e in atteggiamento migliore. Assolutamente non ha mica bisogno Dio di questo. È all'uomo che serve questa lode, il fatto che l'uomo che deve supplicare, che è nell'angoscia, che deve dire a Dio anche cose molto ardite, molto forti, dalla sua tribolazione. Il fatto che cominci con lodarlo serve a lui, dicono i rabbini, non a Dio, a lui, perché lo mette nell'atteggiamento giusto davanti a Dio, che è l'atteggiamento dell'umiltà, lo mette al suo posto. E prima di tutto loda Dio per tutto quello, perché Dio è buono, misericordioso, tutto quello che ha fatto, perché questo serve all'uomo per mettersi nell'atteggiamento giusto. Mi sembra una cosa molto profonda questa, ecco. Non voglio dilungarmi su questo. Poi un secondo punto è quello che avete ovviamente sottolineato tutti, ed è il versetto 9, che afferma con molta forza, in modo così esplicito, che la liberazione dall'Egitto è avvenuta direttamente per intervento diretto di Dio e non con mediatori, non attraverso un inviato, non attraverso un angelo, ma il tuo volto, la tua faccia, tu stesso. E vedrai in questa linea quel punto che diceva Sara prima, anche quando si dice lo spirito è sempre la sua faccia, cioè è lui stesso. Lo spirito non è una persona qui in questi testi, lo spirito è il soffio di Dio, il suo respiro. Naturalmente il respiro di Dio è un respiro santo e creatore. Questo respiro di Dio era dentro al popolo, era dentro Mosè e dentro al popolo. Questa è l'idea che il terzo Isaia ha, che interpreta così il popolo di Israele come popolo di Dio, che non sarebbe popolo di Dio se non avesse lo spirito di Dio dentro, che lo guida. Ricordate che il secondo Isaia, un po' diverso, ma molto, molto significativo, per lui il popolo è colui che ha la Torah di Dio nel cuore. Questo più volte c'è nel secondo Isaia. La caratteristica, cioè, per il secondo Isaia, che fa di Israele il popolo di Dio è il fatto che ha la Torah di Dio nel cuore, che è anche un'aspirazione dei profeti per il futuro, però per il secondo Isaia. Qui invece è che ha lo spirito dentro di sé, lo spirito di Dio, che lo guida. Ecco, mi sembra che ci sia questa... Poi c'è un ultimo punto che volevo sottolineare, che si dilunga molto qui, c'è il... Ah, ecco, su questo che la Sara chiedeva o sottolineava, ci sono due linee in molti testi biblici. Noi vediamo che non ce n'è mai una sola, ce ne sono almeno due, ma qui è molto esplicite. Una è quella che parla dell'angelo del Signore. L'Eloista e altri testi parlano sempre dell'angelo, dell'angelo del Signore, mando il mio angelo davanti a te che ti guida. Altri testi negano esplicitamente, queste sono due linee una contro l'altra, e dicono no, nessun angelo. Uno dei testi più significativi di questa seconda linea, ricorderete che è Esodo 32-33, proprio nel contesto della supplica di Mosè. A un certo punto Dio dice, cede progressivamente e dice, va bene, io manderò, manderò il mio angelo che vi guiderà. Cioè, quindi mantengo le mie promesse, nel senso che vi darò la terra, eccetera, e vi guiderà il mio angelo. Ricordate il passo. E Mosè dice, ma se non vieni tu stesso... Quindi l'angelo è un'altra cosa. Lo rappresenta, ma non è proprio lui. E Mosè dice, ma se non vieni tu stesso, in che cosa noi ci distinguiamo dagli altri? Se tu non vieni tu stesso, se la tua faccia non viene, non farci salire di qui, dice. Lascia stare le altre promesse, che non contano niente. Quello che conta è che tu sia veramente tu in mezzo a noi. E poi allora il Signore poi cede anche su questo, va bene, la mia faccia verrà e vi condurrà. Ricordate questo? Prima ancora che Mosè chieda, mostrami la tua gloria, questo poi in seguito. È uno dei testi che nega che sia sufficiente che un angelo, un mediatore, è Dio stesso che deve esserci. Ecco, questo mi sembra che sia visto qui, ed è molto molto bello, ecco, secondo questa supplica, ecco, secondo il terzo Isaia, lo vediamo più volte, l'insistenza è secondo questa seconda linea, cioè che è Dio stesso che è il Salvatore, e non è non attraverso un mediatore. Il motivo di questo può essere molto profondo e bisogna pensarci. Io non sono in grado adesso di aggiungere granché su questo, ma sicuramente sono due linee, ambedue, che hanno delle ragioni, hanno delle verità. Ecco, ogni voce nella scrittura ha una sua verità, che anche non è completa, non è tutta la verità, ha un pezzo di verità. E questa mi sembra, in questo testo, in questa linea, molto profonda, tuttavia. Ecco, il fatto cioè dell'esigenza, come aveva già accennato prima Andrea, che ha commentato un po' complessivamente il Salmo, se tu squarciassi i cieli e scendessi tu, quegli altri non ci serve Abramo, non ci serve Mosè. Perché? Perché Mosè c'è stato, ma noi siamo ancora in questa condizione. Mi viene in mente che anche nella Gadà di Pasqua, potete leggere, si riprende proprio questa idea e questa espressione. E parlando dell'Egitto, la Gadà di Pasqua, ecco, il racconto dell'Egitto si dice che era lui, non c'era un angelo, non c'era nessuno, tu stesso ci hai liberati. Ecco, noi lo possiamo dire, lo diciamo, e non contraddice questo l'idea del mediatore, bisogna tenerle insieme tutte e due, ma ci dà una grande fiducia che nella comunione col Signore Gesù noi siamo introdotti alla comunione con Dio stesso. Diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci, o Signore. E quindi iniziamo anche noi con ringraziare il Signore, anche perché in questo momento così difficile ci fa vedere tante luci, tanto bene, nella spendita dei medici, nella solidarietà tra tanti, nel desiderio di preghiera di tanti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E quindi lo preghiamo anche perché Lui, il suo Santo Spirito, ci guidi in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per i pastori, perché siano veri padri nelle loro chiese, e anche per i sacerdoti che prestano servizio oggi negli ospedali. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per chi ci governa e per chi e deve prendere decisioni a volte difficili, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E perché in questo momento il nostro cuore davvero e la nostra preghiera si apra al bisogno di tanti della nostra gente, ma senza escludere mai i bisogni vitali di tanta parte dell'umanità, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E quindi preghiamo per la nostra fedeltà. Davvero in questi giorni il nostro cuore sia insieme dilatato e concentrato su di Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, o
Signore. Oggi è stato anche l'ingresso di Giovanni Paolo ai Vespri. Quindi lo ricordiamo ringraziando anche che può celebrare la messa, e proprio ringraziamo il Signore che ci dà questa possibilità di continuare a celebrare la messa mentre in tanti altri monasteri non celebrano. E quindi lo ringraziamo molto e preghiamo per la sua salute in tutti i sensi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è anche l'anniversario della uccisione di Monsignor Romero. Preghiamo perché lui interceda per tutti quelli che sono perseguitati per la loro obbedienza al Vangelo, nella difesa dei poveri, dei diritti, della giustizia, perché il Signore li sostenga e li difenda. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo anche per tutti i poveri delle nostre città che in questa situazione patiscono molto. Preghiamo per chi si adopera per soccorrerli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E supplichiamo il Signore per le situazioni in cui l'arrivo della pandemia sarebbe catastrofico, e si è registrato qualche caso a Gaza, in Siria, nello Yemen. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, ricordiamo sempre i nostri parenti più anziani in questo tempo, e anche avete già ricordato anche tanti che sono più abbandonati, più soli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Infine per le vittime, sempre, prima di tutto per le vittime di questo male, e in queste ore il Signore accolga tutti nella sua pace e dia conforto alle famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci.
preghiamo nel nome di Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.